2005 usciva Ballate per piccole iene, l'ottavo disco degli After Hours, e 20 anni dopo Manuel Agnelli, per promuovere l'edizione del ventennale di questo album, ha deciso di rimettere insieme la formazione che incise quell'album e di portarla in tour quest'estate. Ma Manuel Agnelli sta facendo molte altre cose in questo periodo. C'è la nuova tournée di Lazarus, lo spettacolo teatrale scritto da David Bowie ed Enda Walsh, e poi la rassegna Carne Fresca da Germi, a cui tiene più di ogni altra cosa. Manuel Agnelli è venuto a trovarci in radio per parlare di queste cose e anche per suonare un paio di canzoni dal vivo che sentirete in questa ora che proponiamo nel pomeriggio di una giornata dal palinsesto un po' diverso dal solito. I due brani che ascolteremo in versione live sono Milano con la peste, che è uno dei brani del primo disco solista di Agnelli, e poi invece Where Are We Now, che è un brano di Bowie che fa parte del repertorio interpretato in Lazarus. Gli altri pezzi che sentirete intervallare la mia intervista con Manuel Agnelli sono invece tratti da Ballate per piccole iene. Io vi auguro un buon ascolto e partiamo subito proprio con un brano di Ballate per piccole iene di 20 anni fa, nella sua versione rimasterizzata per il ventennale, un brano che appunto si chiamava Carne Fresca, come la rassegna di cui poi parleremo con Manuel Agnelli. Buon ascolto.
Devi, non guarda, remai giù, perché sei ciò che vedi. So sei tu, e tutto è tranquillo intorno a te. Right.
Manuel Agnelli, bentornato negli studi di Radio Popolare, grazie di essere qui.
Grazie a voi.
Oggi viene a trovarci per parlare di un sacco di cose, ci sono tanti argomenti sempre quando ci incontriamo da affrontare, in questo caso insomma però ne fornisci tu diversi perché stai facendo tante cose quasi contemporaneamente e quindi abbiamo una scaletta ricca. Parleremo del fatto che c'è un compleanno, un ventesimo compleanno di un disco molto importante per gli After Hours, che è Ballate per Piccole Iene. C'è un tour che porterà in giro la band che incise quel disco, sei in teatro in tutta Italia con Lazarus, stai continuando a fare la tua rassegna Carne Fresca di cui avevamo parlato sempre qui su queste frequenze. Insomma, sei pieno di impegni e mi sembra che la cosa non ti dispiaccia affatto. Intanto il tuo momento è felice
molto, chiaro che ho trovato degli stimoli anche per fortuna, diciamo, però ho fatto anche delle scelte anche abbastanza importanti, anche abbastanza grandi, per poter fare alcune cose che da tanto tempo speravo di poter fare. Questa di Carne Fresca sicuramente è quella che mi sta più a cuore in questo momento, perché a parte il fatto che io sono un fan del talento, cioè quando lo vedo in qualcuno mi commuove letteralmente. Non mi aspettavo di trovare una generazione di musicisti già così formati e già così nutrita, cioè sono veramente tanti. C'è già una scena che non sa di esserlo, ma c'è già una scena che è enorme, e è come scoprire una miniera d'oro. Cioè, è stato per me veramente un colpo al cuore bellissimo. Voglio fare tutto il possibile per dare più spazio e visibilità possibile a questi ragazzi, perché secondo me nell'arco di 2, 3, 4 anni saranno la musica italiana, saranno la nuova musica italiana. Quindi c'è la qualità, c'è il talento, c'è la capacità di scrittura, ma soprattutto c'è una fame pazzesca, c'è un'energia meravigliosa.
Ti avevamo intervistato proprio poco prima che iniziasse il primo appuntamento, il primo weekend da Germi qui a Milano, in cui questa rassegna appunto è stata presentata. Carne Fresca è una rassegna dedicata ai musicisti emergenti, alle band emergenti, e da allora ne sono passati tanti dal palco di Germi, e mi sembra che tu abbia confermato quello che dicevi in quell'intervista di qualche mese fa, cioè che non è che te lo stavi inventando che ci fosse una scena, non era una cosa forzata, era una conseguenza, Carne Fresca, di qualcosa di reale, di concreto.
Sì, assolutamente, anzi c'è proprio scoppiata in mano. Intanto l'idea non è mia, di Francesca Risi, anche se poi adesso io la sto portando avanti tipo Don Chisciotte. Francesca è una dei soci di Germi, ha detto perché non facciamo questa cosa. Io ero un po' scettico, poi sono andato a vedere un paio di piccole rassegne di gruppi, ho visto che erano interessanti, ho detto sì, facciamola. E quando abbiamo aperto le iscrizioni abbiamo avuto 700 richieste in 2 mesi e mezzo, quindi una roba pazzesca. Abbiamo messo in piedi un team di selezione che fa le prime selezioni. Poi il messaggio che lanciamo è: per l'età che avete, se venite rifiutati una volta, tornate l'anno prossimo, perché a 15 anni, 17 anni si cresce a una velocità pazzesca, per cui quello che non va bene quest'anno magari va benissimo l'anno prossimo. E la cosa meravigliosa è che quando abbiamo cominciato a fare sta rassegna abbiamo ricominciato ad avere la fila fuori da Germi di gente che si mette in coda per vedere band sconosciute, e questo è un sintomo anche della volontà, della sete della gente per cose nuove, no? Per cose che non hanno ancora ascoltato, per qualcosa di diverso. C'è un entusiasmo pazzesco non solo fra i musicisti, dove c'è uno spirito, una complicità che mi ricorda moltissimo quella della fine degli anni 80, primi 90. È una scena che secondo me necessita di crescere al di fuori delle strutture che ci sono adesso. al di fuori dei media che in questo momento hanno il controllo di informazione, al di fuori delle case discografiche ufficiali, perché è una scena che secondo me deve vivere di vita propria, come è successo a quella degli anni 90, per poter veramente offrire qualcosa di nuovo a livello musicale, anche a livello attitudinale. Però io so come si fa, perché l'abbiamo fatto 30 anni fa, e quindi in un modo o l'altro spero di passargli questo tipo di esperienza.
Il fatto che tu ti metta così a disposizione non è affatto scontato, è una cosa che sinceramente mi sento di, insomma, di voler sottolineare, anche perché ad esempio mi hai anche raccontato prima di entrare qui in studio che ci saranno queste band, le band che sono passate dalla rassegna di Carne Fresca, che evidentemente ti hanno convinto maggiormente, passeranno anche sul palco degli After Hours per il tour di Ballate per Piccole Iene, aprendo i vostri concerti. Questa cosa, insomma, vuol dire effettivamente mettersi a disposizione di questi ragazzi.
Ma io, allora, intanto faremo un annuncio ufficiale fra poco con l'elenco delle band. Alla fine, su tutte le date che facciamo, che sono 18 credo, ci saranno almeno 34-36 band, perché ne facciamo due a data più o meno, quindi c'è comunque una bella rappresentanza di quello che sta succedendo adesso. Ma poi tutte le occasioni che abbiamo, adesso non posso dirti tutto perché sono ancora da annunciare, però tutte le occasioni che abbiamo per in qualche modo intrufolarci e riuscire a fare comunicazione rispetto a quello che sta succedendo adesso nell'underground, le useremo, le stiamo usando. Ancora una volta, io penso di essere ambizioso nel fare questa cosa, non è una cosa che faccio così soltanto per mecenatismo cosmico, è perché vorrei veramente che si riformasse una generazione diversa da quella che in questo momento sta passando sui media, diversa da quella che in questo momento sta monopolizzando la musica in Italia, per motivi anche di solo e prettamente di gusto, ma secondo me anche per il tipo di messaggio e di energia che stanno mandando sti ragazzi, che è necessario in questo momento. Intanto aggregazione, quindi non è più io cosmico, ma è stiamo insieme, collaboriamo fra di noi, si scambiano i contatti, si scambiano gli strumenti, si scambiano le esperienze, si scambiano i palchi, ed è una cosa che serve tantissimo in questo momento.
questo punto, visto che lo abbiamo citato, ripartiamo, prendiamo il prossimo argomento in scaletta. C'è un tour per festeggiare, per celebrare 20 anni di Ballate per Piccole Iene. Negli anni scorsi ci è capitato di chiacchierare di un altro disco importante per la storia degli After Hours, che avete giustamente celebrato. In questo caso il momento in cui nasceva Ballate per Piccole Iene era molto diverso rispetto ad esempio ad Hai paura del buio, un disco che certamente portava con sé anche una serie di progetti anche ambiziosi, come l'idea ad esempio di incidere anche un disco in inglese con la collaborazione con John Parish, l'altra collaborazione con Greg Dulli. C'era una band che vorrei che raccontassi tu com'era, visto che sì, io ho le mie idee, ma forse è più interessante quello che racconti tu.
No, beh, diciamo che abbiamo avuto la grandissima occasione di girare il mondo in quel periodo lì, quindi fare diversi tour americani, diversi tour europei e diversi tour italiani, quindi di provare diversi modi di vivere la nostra musica in Italia, nei palazzetti, nei grossi club, nei grossi festival, negli Stati Uniti e in Europa invece in club molto molto più piccoli, spesso come opening di qualcun altro, spesso senza poter fare il soundcheck, con pochissimi tecnici dietro invece che con tutto lo staffone che in Italia caratterizzava quel tipo di produzione lì, e quindi di vivere in maniera anche molto libera la parte musicale. Sicuramente ci ha tolto un sacco di complessi di inferiorità il fatto di girare il mondo, perché ci siamo resi conto che tutti così i preconcetti che avevamo noi rispetto al modo in cui fanno la musica gli inglesi e gli americani erano un po' esagerati. I club alla fine in Inghilterra e negli Stati Uniti puzzano di vomito e di urina in una maniera tremenda, quindi non è detto che abbiano dei mezzi superiori a quelli che abbiamo noi, anzi, però è stato bello girare proprio così, col furgoncino, farsi le attraversate coast to coast negli Stati Uniti, portarci gli amplificatori, affittarli sul posto e avere davanti un pubblico di persone che alla fine noi pensavamo preconcette nei confronti del rock che si faceva in Italia, invece non è vero, siamo noi preconcetti. In America se suoni bene hai un tipo di risposta che poi non è il mercato, ma è quella del pubblico, quella delle fanzine. Noi abbiamo avuto delle recensioni veramente molto 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 belle durante quel tour americano, però quello che è successo non è stato tanto gli italiani che vanno in America e riescono in un modo o nell'altro, comunque non è stato tanto quello, è stato riscoprire che potevamo viverci dell'avventura all'interno di un mondo che era diventato forse fin troppo professionale, ecco, per noi.
Siete sempre all'ascolto di Radio Popolare, io sono Niccolò Vecchia, questa intervista con Manuel Agnelli ci accompagna per ancora mezz'ora circa, in cui continuiamo a parlare di Ballate per Piccole Iene, di Lazarus e insomma dei progetti futuri del nostro ospite Manuel Agnelli.
Siamo
Nella ricerca sul suono fatta per Ballate per piccole Iene, che cosa ricordi? Quali erano secondo te gli obiettivi che avevi e che avevate in studio per quello che dal mio punto di vista rimane un esempio abbastanza interessante di grande omogeneità? Quello è un disco che suona come nella vostra storia ha suonato soltanto quel disco.
Sì, probabilmente per la presenza di Greg, che è riuscito veramente a compattare, diciamo, tutte le tendenze che c'erano in quel disco lì, in un disco che effettivamente è, ha un suono, uno, una, ha una personalità, no? C'è, c'è un po' di black music anche, che per noi era una grande novità, e invece lui l'ha portata, l'ha fatta funzionare all'interno di un gruppo rock, all'interno di un gruppo rock che mai si era avvicinato a queste cose. Però la parte live, la parte nostra, chiamiamola animalesca se vuoi, c'è, e c'è in quel disco, e c'è sempre stata in quel disco, perché l'abbiamo registrato live in studio, quindi a Catania, in questo disco in centro città, dove abbiamo montato proprio i monitor, e quindi c'era un piccolo mini live all'interno dello studio di registrazione. Abbiamo fatto tutto in diretta, ho rifatto solo le voci e neanche tutte, alcuni cori sono proprio quelli delle registrazioni live, gli assoli non sono rifatti, sono quelli dei live che abbiamo registrato in studio. È stata una cosa bella, c'era il vulcano che stava eruttando in quei giorni, quindi ci cagavamo anche sotto perché insomma c'era una bella, una grandissima energia in quei giorni.
Per riportare questo disco dal vivo 20 anni dopo, la tua scelta è stata di chiamare i musicisti con cui è stato realizzato il disco. È in fondo un approccio che abbiamo visto anche in quel live che invece celebrava la storia in generale degli After Hour, con le diverse line-up, le diverse formazioni che si sono alternate sul palco qua del Forum di Assago. In questo caso invece la tua idea è stata quella di riprendere quella formazione. Vuoi raccontare qualcosa di questo?
Ma ci sono sì tantissime motivazioni. La più grande è che io con gli After Hours da anni, ormai da qualche anno, non esageriamo, però da qualche anno mi sentivo un po' all'interno di un'azienda. Per carità, un'azienda creativa con dei bravissimi musicisti, quindi adesso non voglio enfatizzare le cose, però sì, un'azienda, perché era un posto dove le persone venivano un po' a esprimere loro stessi, un po' a portare avanti un progetto, cioè andiamo, suoniamo con 6 mesi d'anticipo, 1 anno d'anticipo, stabiliamo quali sono i tour, e poi io dovevo fare lo slalom in mezzo a i 1000 impegni di tutti per organizzare gli after, perché tutti gli altri musicisti sono comunque molto creativi, e in un modo o nell'altro era difficile tenere in piedi tutta la baracca, se vogliamo. Quindi quello è stato uno dei motivi principali, ero stufo di dovermi organizzare le cose con settimane, mesi di anticipo, ero stufo di non vedere una luce speciale negli occhi delle persone che suonavano con me, nonostante queste fossero persone di un certo livello musicale e creativo. E quindi ho fatto tutto il tour solista, anzi ne ho fatti 2 o 3 forse di tour solisti, e quando la Universal mi ha proposto di fare promozione per la ristampa di questo disco, perché erano i 20 anni da Ballate per piccole Iene, ho detto: ma invece di fare promozione facciamoci un tour, no? È quello che sappiamo fare meglio, quello per il quale probabilmente abbiamo più senso. E quando ho pensato di fare un tour su Ballate per piccole Iene per la riedizione e i 20 anni di Ballate per piccole Iene, mi è sembrato, dopo 7 anni di pausa di After Hours, mi è sembrato logico ricostruire gli After Hours di quella formazione. Questa era l'idea progettuale. Poi ho parlato con ognuno di loro e gli ho visto una luce negli occhi che erano anni che non vedevo, e per me questa è stata la cosa che mi ha fatto decidere definitivamente di fare Ballate per piccole Iene con quella formazione, cioè questo tour con quella formazione lì, perché c'era una gioia nella reazione, diciamo, a questa richiesta che da anni io non vedevo nella band.
Passiamo invece ad un'altra tua dimensione live, che è quella invece che ti ha riportato sul palco di diversi teatri italiani, e sarai all'Arcimboldi a partire dal 28, quindi...
No, sì, hai ragione, scusami, dal 28.
A partire dal 28 fino al 1° di giugno con Lazarus,
sì.
Con quindi una seconda parte della vita di questo spettacolo. Com'è stato intanto riprendere una dimensione che per te era stata completamente nuova dopo un annetto circa di pausa, è stato in fondo naturale, immediato, ritornare sul palco. È una dimensione che dopo appunto esserti fermato per un po' hai sentito immediatamente tua?
Ora sì, due anni fa quando ho iniziato a fare questa cosa chiaramente avevo un po' di preoccupazioni, però era un periodo di tale libertà mentale che è stata un'avventura bellissima. Abbiamo fatto 66 repliche due anni fa, girando per tutta Italia, e la differenza fra un tour e un tour musicale e il teatro è che col teatro ti fermi in un posto per una settimana, 10 giorni, 2 settimane, per cui ti vivi proprio un altro tipo di viaggio. Mm-hmm. Mentre col tour musicale ogni giorno sei in un posto diverso,
certo.
Quindi sei tanto in viaggio, mentre col teatro ti fermi, i posti li vivi le persone del posto, eccetera. È stata un'avventura straordinaria. È andata anche molto molto bene, no? A livello di feedback, eccetera. Per cui poi quella roba lì, bene o male, è diventato il mio punto di riferimento. E fra teatro, televisione, la musica, La radio,
certo.
Ogni tanto anche qualche puntatina nel cinema, diciamo dalla porta principale, se vogliamo.
Sì.
Ho una libertà creativa in questo momento che non ho mai avuto in vita mia, perché faccio quello che voglio e non dipendo da nessuno di questi ambienti, perché se va male in un ambiente ho gli altri quattro, eccetera eccetera. Per cui sto vivendomi questa cosa con una libertà, una leggerezza che era quella che io sognavo di avere. E poi all'inizio, per mancanza di mezzi, per tensioni ambientali, perché l'underground italiano negli anni 80 era che ci dovevamo menare per suonare, quindi insomma era una roba all'inizio per quello, poi perché era complicato portare avanti i progetti e quindi ci sono state, poi perché ci sono le classiche diatribe da band nelle quali cascano tutti prima o poi, sono inevitabili. Diciamo che questo tipo di leggerezza io non ce l'avevo da 40 anni forse, da quando da ragazzino avevo messo in piedi la prima formazione degli After Hours, e questa è una roba molto preziosa che non voglio perdere e quindi che non voglio, diciamo così, neanche sporcare troppo con la progettualità. Mm-hmm. No? E anche e tutte queste cose le faccio quando mi arrivano, per cui adesso non dico faremo il teatro il 2027, non ho programmi, non voglio avere programmi. Quando arrivano queste cose le faccio sempre molto 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 volentieri. Sembra che lo spettacolo quest'anno, a detta di tutti, sia ancora più bello, Lazarus, perché sì. Walter Malosti, il regista, l'ha reso ancora più lineare, la storia è più leggibile, è una storia comunque molto scura, non c'è un plot, non c'è proprio una linea conduttrice netta. Mm-hmm. No? È uno spettacolo emozionale, di energia, di emozioni, però è più leggibile, diciamo, la vicenda. Noi siamo migliorati tutti, a detta di tutti tantissimo, anche i non attori, io, Casa di Lego, Elisa ed altri. La band è straordinaria, perché è veramente straordinaria. C'è Jacopo Battaglia, ex Zoo e Bloody Beatles, c'è Stefano Piglia che ha suonato anche con me negli After, ma ha suonato con Mike Watt, con Paul McCartney, ciao, lo stronzo, Paolo Spaccamonti, cioè, guarda, insomma, i musicisti sono pazzeschi, e infatti io mi diverto ancora adesso ogni volta.
To get the train from Potsdam Platz, you never knew that I could do that, just walking the day. Sailing in the jungle on Hamburger Strasse, a man lost in time near Cadavet,
just walking the dead. What are we now? What are we now? One moment, you know, you know, you know. Twenty thousand people crossbars and brocade. Fingers across, just in case. Walking the dead. What are we now? What are we now? One moment, you know. As long as the sun, as long as the sun, as long as the rain, as long as the rain, as long as the fire. As long as there's fire, as long as there's me, as long as there's you.
Quando canti le canzoni dello spettacolo di Lazarus, il fatto di avere un ruolo di interprete che evidentemente è diverso dal ruolo che hai quando sei sul palco con la tua band, quale che sia in quel momento la tua band, nella tua testa di interprete, quanto è diverso?
Un po' è diverso. Ti direi è migliore, i pezzi sono di Bowie, quindi voglio dire
era piuttosto bravo, sì.
Quindi insomma, quello da tanto, tantissimo. Il fatto di riuscirci a entrare alla mia maniera era un po' la sfida, ma senza farli diventare miei, perché poi voleva dire rovinarli forse, era entrare io in quelle canzoni.
Certo.
È stata una sfida perché, a detta di tanti, ci sono riuscito bene, soprattutto a detta mia, per me era importante crederci chiaramente, come, no? E in più prendere tutto quello che era possibile prendere da questa esperienza, anche a livello proprio vocale, mm-hmm. a livello di suono della voce, perché ci sono tante cose che mi interessano tanto, che sono venute fuori lì, proprio a teatro, cantando quelle cose in quella maniera, e che in passato forse non avevo coltivato così tanto. Quindi quella roba lì io cercherò di portarmela a casa per la musica che farò in futuro, per cui è stata un'esperienza anche per me formativa prima di tutto, no? una scoperta anche dal punto di vista creativo, se vogliamo. Poi non ho avuto tanta tensione nel confronto, perché Bowie non ha fatto questo spettacolo per recitarlo, l'ha scritto insieme a Denda Walsh perché fossero altri attori a farlo, quindi io non avevo il peso di dover essere Bowie,
certo.
Io non sono Bowie su quel palco, sono un attore, no? Che per forza di cosa doveva interpretare i pezzi di Bowie, questo è nello script proprio, quindi anche questa cosa mi ha tolto. E poi io sono un amante della musica di Bowie da quando ho 16 anni, quindi anche lì ritengo di conoscerlo molto bene, ho la fortuna di avere un timbro vocale non lontanissimo dal suo, quindi anche nell'interpretare certe cose non devo forzarmi più di tanto, no? non sono i Led Zeppelin, per dire. E quindi anche quella roba lì mi ha aiutato molto. Insomma, poi Walter Malosti, il regista, secondo me ha avuto un'intuizione pazzesca a mettermi lì, perché io sono il protagonista di questa cosa, cioè io mi riconosco al 100% con questo personaggio, con la storia, con quello che, del quale sta parlando lui, la lontananza dagli affetti, la lontananza da se stessi, da una casa metaforica, da un pianeta che è una metafora, no? Per il tipo di mondo che io volevo vivere e sognavo e mi immaginavo, le domande che ti fai sull'aldilà. Io ho 59 anni, purtroppo sto cominciando a chiedermi. È inevitabile in un modo o nell'altro. Ah, sì. Quindi ci sono tante cose che mi riguardano direttamente, che forse se avessi avuto 20 anni non sarei riuscito ad interpretare.
Allora, le cose che avevo anticipato nella scaletta di inizio conversazione, di inizio intervista, le abbiamo toccate, le abbiamo dette, e resta la domanda a progetti per il futuro che bisogna sempre fare quando arriva un ospite qui in radio. Nel tuo caso la leggerezza, la libertà, il fatto che in questo momento puoi fare effettivamente quello che hai voglia di fare è un messaggio che è arrivato forte e chiaro, per cui già sostanzialmente un pezzo di risposta, però sicuramente almeno un paio di domande là fuori sempre credo che se le stiano facendo. Una è se ascolteremo presto un tuo disco nuovo, e la seconda è credo che vogliono sapere se ti vedano in televisione.
Comincio dalla seconda dicendo che, e lo dico con grande arroganza,
vai.
Per i soldi che mi hanno offerto, molti di quelli che dicono che sono un venduto ucciderebbero tutta la famiglia. E lascio questa cosa in sospeso, così vedrete come andrà a finire, insomma. Però diciamo che ancora una volta ho fatto delle scelte che mi comprano la libertà di fare quel cazzo che voglio, dove voglio, quando voglio. E uno dei miei progetti più grandi è di finire chiaramente la musica che sto scrivendo in questi mesi. Uh-huh. e voglio avere la tranquillità per poterlo fare. L'altro progetto grande è Carne Fresca, voglio avere la libertà e divertirmi anche, non prenderla come oddio c'è un altro impegno.
Certo.
Ma vivermi questa cosa meravigliosamente. E poi uno dei miei progetti nel 2026 è di prendermi un anno sabbatico e quindi di vivere, che è un po'...
Sei pazzo?
No? Vivere vuol dire essere coerenti con quello che ho sempre fatto, cioè fare musica per fare quel cazzo che voglio nella vita e non vivere per fare quello che voglio nella musica, che è veramente facile, basta fare quello che vuoi. No?
Certo.
Nella vita è molto più difficile, e io ho sempre in qualche modo concepito la musica come una via per riuscire a vivere nella maniera in cui voglio. Negli ultimi anni ho fatto tantissime cose molto stimolanti e belle, e sono un privilegiato, per questo posso fare questi discorsi, chiaramente, però ho lavorato tanto per potermi meritare questo privilegio, e credo che sia ora di, finché c'è, diciamo, tempo, e mi sto strizzando le cose.
Anche in radio non si vede.
Anche in radio non si vede. È ora di usare, diciamo, la leggerezza e la libertà che posso avere per vivere tantissimo. Non che non abbia vissuto, però voglio andare a vedere posti che non ho visto, voglio andare a trovare amici che non vedo da 30 anni, voglio non avere impegni che siano professionali, ma impegni che siano solo quelli di vita, no? Ce ne sono già tanti.
Certo.
Voglio vivere mia figlia, per esempio, che per carità lo facciamo comunque anche alla distanza, però vorrei farlo meno alla distanza, ecco.
Grazie Manuel, torna a trovarci quando vuoi.
Grazie, ciao.
È un Dio non mio, lo chiedo anch'io, un sole in più, un bacio in più, un po' di me che non sia una bugia che puoi portarti via. Beh, mi manchi, e qui a Milano c'è la peste, è
per questo che mi gira un po' la testa. Non ti ho mai lasciato andare veramente, non ti ho mai avuto che nella mia mente. Un Dio non mio a difenderti, e mi chiedi se puoi arrenderti a un sole in più, a un bacio in più. Beh, prometti che ti sentirò qui addosso, dimmi che ti sognerò e fa lo stesso. Lontanissimi da quello che eravamo, per Milano con la peste ci perdiamo. Via da casa, via dalla mia testa, solo ora vedo gli occhi di chi resta, mascherati da bambini come ieri. Mascherati sembran finalmente veri. Noi almeno non abbiamo mai finto, e non vedi il senso perché ci sei dentro. Che ogni ora è fatta per dimenticare, ma se non è stato mai non può finire. C'è la peste e io ti tengo stretta dentro la mia testa. Non ti ho mai lasciato andare veramente, non ti ho mai avuto che nella mia mente. Dimmi che ti sentirò qui addosso, dimmi che ti sognerò e fa lo stesso. Puoi arrenderti, posso dimenticare. Tanto non sei stata mai, non puoi finire.